Capitolo 12, eravamo già lì, Ebrei 12, volevamo considerare questi versetti più attentamente stamani, più completamente stamani. La gara della nostra fede. In realtà vorrei intitolare il messaggio La nostra gara di fede. Abbiamo già letto, abbiamo citato insieme a Paul questi versetti. Anche noi, dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso, è il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. Vedremo tra qualche attimo il significato di questo termine. Corriamo con perseveranza la gara. E questa è l'esortazione per noi, quindi la nostra gara. Abbiamo l'esempio di quelli che sono andati prima di noi, che hanno vissuto la loro fede prima di noi. Abbiamo l'esempio per eccellenza, ovviamente, il Signore Gesù Cristo. Ma noi abbiamo una gara da fare. Qui non siamo chiamati ad essere spettatori. Non siamo esortati a considerare solo gli altri che hanno corso la gara della fede. Noi siamo esortati a correre con perseveranza la nostra gara. E quindi, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Quindi ognuno di noi ha una gara che ci è posta davanti, e come dobbiamo farlo? Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Leggiamo anche il versetto 3. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quindi, quello che Gesù ha fatto per noi è ciò che noi dobbiamo tenere in mente. Quando dice tenendo gli occhi su Gesù, significa considerare colui che ha sofferto tutto quello che ha fatto per noi, e questo deve fortificarci per la nostra gara. Ora, se fa troppo caldo, puoi spegnere, non lo so, vedi un po' te. Gli sport variano da paese in paese. La prima religione del mondo, la prima religione dell'Italia è il calcio, non il cattolicesimo. Stasera c'è il derby del Madonnino Forza Inter. Per sempre. Come secondo sport in Italia c'è, si potrebbe dire, o la Formula 1, o il ciclismo, insomma, il MotoGP. La pallavolo, la lotta greca-romana, il rugby, baseball, bocce, basket, hockey, la pesca, vero? Hockey. Rugby a lei, hockey a te. La pesca a lui. Le arti marziali. Chi è che le fa le arti marziali? Bravissima. Ma c'è uno sport comune a tutta l'umanità, ok? La corsa. Non so da quando, ma gli uomini fanno a gara, ok? Le persone vogliono fare a gara. Le auto, le moto, le bici, le barche, a nuoto, i pattini. La gara che caratterizza maggiormente i giochi olimpici e che rappresenta la perseveranza umana al massimo è la maratona. La distanza per la maratona 4.295 metri, 42 chilometri e qualcosa, fu scelta per corrispondere alla distanza che il messaggero greco Feidipides corse dalla città di Maratona ad Atene nel 490 a.C. per comunicare la notizia della vittoria dei greci sui persiani. Benché la Maratona, benché tra Maratona ed Atene ci corrono poco meno di 40 km, la distanza della Maratona moderna fu stabilita ai Giochi Olimpici di Londra del 1908 e rappresenta la distanza tra il castello di Windsor allo stadio olimpico, che è molto vicino alla distanza tra Maratona ed Atene. Dalla rinascita dei Giochi Olimpici nel 1896 fino all'84, cioè 1984, solamente uomini partecipavano alla Maratona Olimpica. Non esistono record per la Maratona perché ogni percorso è diverso. Ora, la vita cristiana è spesso paragonata ad una lunga corsa di resistenza. Primo Corinzi capitolo 9, Primo Corinzi 9, versetto 24 a 27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Quindi non solo per partecipare, ma per vincere. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una corruttibile. Quel che Paolo dice è che per vincere nella maratona devi disciplinarti estremamente, ti devi autocontrollare, devi essere super concentrato, super allenato, e lo fai per conquistarlo, e tutti questi lo fanno per conquistare una corona corruttibile. All'epoca probabilmente la corona Stefano, il nome Stefano viene, significa corona, e questa corona di alloro che intrecciavano, infatti ora quando si laureano danno questa corona di alloro che si comprano dal fioraio, e questa era la corona, e quella era una corona corruttibile, cioè una corona che si sarebbe poi seccato, sbriciolato in tempo. C'era la gloria collegata a quella corona, però una corona corruttibile. Noi, Paolo dice, corriamo per una corona incorruttibile. Quindi quanto di più dovremmo noi autocontrollarci, disciplinarci, essere super concentrati e super dedicati quando partecipiamo noi alla gara della fede, la nostra gara della fede. Ed ognuno di noi ha una gara che ci è stata posta davanti. Quanto di più dovremmo noi essere fedeli per conquistare la corona al termine di questa gara. A proposito, la corona non la ricevi se non termini la gara. Paolo dice, ora chiunque compete, loro lo fanno per la corona corruttibile. Versetto 26, io dunque corro ma non in modo incerto, sì, combatto ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e riduco in schiavitù perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Questo che batte l'aria, no? Uno quando si allena, il pugile si allena e batte l'aria. Poi quando c'è una vera gara, quando c'è un vero match, non batte l'aria, deve affrontare un avversario. Io facevo il pugilato, potete chiedere a mia sorella, mio cognato che era cubano, mi insegnò il pugilato. Io ero bravissimo contro la palla, si chiamava Crazy Ball, e io lo prendevo bene. Quando feci il mio primo allenamento con un vero avversario, decisi di smettere, mi sono ritirato dal pugilato. Mi sono ritirato perché battendo l'aria era facile, ma quando devi affrontare un avversario e ti arrivano i pugni in faccia, è tutta un'altra gara, è tutto un altro sport. Paolo diceva: io non batto l'aria, io combatto davvero. E se leggi la storia della gara dell'apostolo Paolo, lui ha affrontato molti avversari. È rimasto lui fedele fino alla fine. Galati capitolo 5 versetto 7 dice: voi correvate bene, chi vi ha ostacolato impedendovi di obbedire alla verità? Quindi è possibile fallire. Oggi noi siamo in un'epoca quando c'è un premio per tutti i partecipanti, no? Tutte le gare, c'è un premio per tutti, non importa chi vince, l'importante è partecipare, l'importante è che tutti prendiamo lo stesso premio. Oggi, perché nessuno vuole essere ferito, ma io non ho vinto. Ma siamo troppo imbottiti, siamo troppo protetti da questa idea del fallimento. Ma sapete, nella vita reale il fallimento esiste. Esiste il fallimento. C'è la possibilità di fallire. E davanti a tutti noi c'è una vera gara. Questo non è un discorso per motivarvi, per farvi essere felici e contenti stamani, per sentirvi motivati stamani e poi ce ne andiamo a casa tutti quanti come siamo entrati, senza cambiare nulla. No, c'è la possibilità che tu fallisca. Paolo dice alla chiesa a Galati: correvate bene, chi vi ha ostacolato? C'è la possibilità di inciampare nella nostra gara e dobbiamo stare attenti a non farlo. Filippesi 2:16 dice: affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato. Chi vuole faticare in vano? Paolo non voleva faticare in vano. Lui dice: io un giorno mi rendo conto che starò davanti a Gesù Cristo e non voglio che tutto quello che ho fatto vada a significare niente. Io voglio che valga qualcosa. Secondo Timoteo 4:7: ho combattuto il buon combattimento. Le ultime parole dell'apostolo Paolo, l'ultimo capitolo scritto da lui: ho finito la corsa, ho osservato la fede. E quindi la corsa della vita cristiana, cioè la vita cristiana è paragonata a una corsa. È una corsa che richiede essere qualificati per entrare nella gara. Nota, la gara non è per entrare in cielo, non stiamo parlando di fare una maratona spirituale per poi essere salvati, non stiamo parlando di quello. La salvezza è gratuitamente donata a tutti quelli che pongono la propria fede in Gesù Cristo come loro unico salvatore, una volta per sempre. La gara è per i credenti. Dio ha un compito per ciascuno di noi e finché non abbiamo finito questa gara, cioè finché non ce ne andiamo noi in cielo con la morte o che il Signore torni e andiamo in cielo nel rapimento, noi abbiamo un compito che Dio ci ha dato, ciascuno di noi. E per entrare in questa gara ovviamente devi essere salvato. Il percorso è diverso per tutti ed è stabilito da Dio. La gara richiede devozione singolare, una corsa per un premio, e il premio non è al più veloce, ma chi finisce osservando le regole. Ogni credente deve correre con perseveranza la gara che gli è posta davanti. Consideriamo in primo luogo gli spettatori. Paolo in Ebrei capitolo 12 dice: anche noi, dunque, essendo circondati da una tale nuvola o un tale numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza. Paolo ha scritto l'epistola agli Ebrei, diciamo Paolo, comunque l'autore dell'epistola agli Ebrei, dice:
noi siamo circondati da questa tale nuvola, di questa enorme nuvola di spettatori, cioè gli eroi della fede menzionati nell'undicesimo capitolo. Loro hanno corso la loro gara. E l'undicesimo capitolo non parla della salvezza di questi individui, parla di questi credenti già salvati che hanno corso una corsa di fede e Dio li ha usati grandemente a motivo della loro fede nelle promesse di Dio. E Dio li ha usati per fare grandi cose. Considera gli spettatori, gli esempi della nostra fede del capitolo 11. La tradizione, questa corsa esiste in antichità e altri già hanno corso, dice l'autore dell'epistola agli ebrei. Molti hanno vinto la corona, ma non tutti. La fede biblica, leggiamo i primi versetti del capitolo 11, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede biblica è sostanza ed è evidenza, è dimostrazione, è certezza. La fede biblica non è una sensazione mistica. Loro erano sicuri del Dio che aveva promesso perché lo avevano visto operare, avevano avuto già delle dimostrazioni che le promesse di Dio erano vere. Lui era affidabile, era degno della loro fiducia. Loro avevano visto Dio operare nella loro vita e quindi hanno creduto, e Dio li ha usati grandemente. La fede è fiducia nelle certezze della parola di Dio. Se lo dice Dio, per me va bene. Questo erano gli spettatori, questi sono gli spettatori che ora osservano noi. Noi stiamo seguendo nei loro passi, nelle loro orme. Considera questa gran nuvola, una tale nuvola di testimoni. Abele, il primo menzionato in Ebrei capitolo 11, versetto 4, per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Perché era più eccellente? Perché era prescritto da Dio in questo modo. Non erano i meriti, non erano i guadagni, non era il frutto delle opere delle mani di Abele. Era un sacrificio, e questo indicava il sacrificio che Cristo sarebbe stato poi in futuro per noi. E lui ha creduto e ha ubbidito. Ma fu ucciso per la sua fede. E Abele predica ancora, il primo martire per la verità. Il primo che è stato ucciso per la sua fede. Lui ha ubbidito. Ma lui predica ancora. Io penso che ne è valse la pena per lui tenersi alla fede. Lui ha compiuto la sua gara e la sua fede predica ancora a noi. La fede è azione, non sentimento. Abbiamo già detto, ho già detto che non parliamo della salvezza in questi versetti, nel capitolo 11, ma di tutto ciò che Dio aveva fatto per mezzo della loro fede. Versetto 7 in Ebrei 11, per fede Noè preparò l'arca. Versetto 8, per fede Abramo ubbidì per andarsene. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa. Per fede Sara ricevette forza per concepire, eccetera. Versetto 13, tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano ne furono persuasi. E quindi un lunghissimo elenco. In seguito i genitori di Mosè, poi Mosè, Davide e tutti gli altri. La fede è un'azione, non un sentimento. L'autore del libro agli Ebrei ci esorta a considerare questi testimoni che sono andati prima di noi e la loro fede. Noi siamo esortati a considerare quelli che hanno fatto cose grandi perché furono persuasi e fortificati dalla grazia di Dio a motivo della fiducia che avevano posto nelle promesse di Dio. Ora, noi quali promesse abbiamo? Abbiamo qualche promessa da Dio? Loro avevano delle promesse. Anche noi abbiamo delle promesse. Abbiamo la promessa della salvezza, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questa è una promessa di Dio. Abbiamo la promessa del suo ritorno. Abbiamo la promessa della sua presenza. Quando Gesù dice ai suoi discepoli: ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 20. Ebrei 13, 5. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Abbiamo la promessa della sua opera in noi, Filippesi 1, 6. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Abbiamo la promessa del suo ritorno, come ho già detto, e quando sarò andato, io avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Abbiamo la promessa della futura glorificazione, io non vedo l'ora di questo. Filippesi 3:21, il quale, facendo riferimento al Signore, il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Quindi noi abbiamo le promesse. Noi dobbiamo obbedire la parola di Dio a tutti i costi, perché colui che ha promesso è degno e capace di fortificarci. Altri lo hanno fatto prima di noi e hanno lasciato la testimonianza, e noi dobbiamo seguirla. Considera questa gran nuvola di testimoni. Numero due, l'autore all'Epistola degli Ebrei ci esorta a considerare noi stessi. Dice: considera questi che sono andati prima di noi, ma ora considera te stesso. L'esortazione della fede: corriamo noi la gara. Loro hanno corso, ma anche noi abbiamo da correre una gara. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno. Ecco, noi dobbiamo considerare noi stessi, che ci sta sempre attorno allettandoci. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Considera te stesso. La corsa è una gara individuale, ok? Non di squadra. Intorno alla Ferrari c'è una squadra. Il baseball sono 9 in campo, ok? Il calcio quanti sono? 11, ok? Il rugby quanti sono? 15, tanti. Hockey? Non lo sai. Quanti sono? 6, 7, hockey? Hockey? 6, mi sa. Basket sono 5. Ma la maratona è 1. È uno. È una gara individuale. Sì, qui c'è la Chiesa che può aiutare, e noi ci esortiamo a vicenda e lavoriamo insieme per il nome del Signore, ma io ho una gara. Sai, nella squadra di baseball possono essere 9 veramente bravi in campo, ma alla fine del campionato, quando hanno vinto, anche quelli che stavano in panchina prendono l'anello, la vittoria. Anche loro alzano la coppa. È una gara di squadra. E quindi uno può partecipare, anche se lui stesso magari non ha fatto nulla di spettacolare, però era insieme alla squadra e insieme hanno vinto. Ma qui noi abbiamo una gara, sì, facciamo parte anche di una squadra, siamo una chiesa, facciamo parte del corpo di Cristo, ma c'è qualche cosa di individuale che Dio vuole che tu compia. La corsa è individuale, ognuno di noi ha una gara da correre, posta davanti, cioè Dio ha scelto, non la scegli te.
Corriamo, Dio ha un compito per te nel suo grande piano. Nessuno può fare ciò che Dio vuole che tu faccia. Dio ha posto davanti a te un compito e non puoi guardare agli altri e dire, ma questo, ma lui che farà, come fece Pietro in Giovanni capitolo 21. Ma io devo morire, ma Giovanni quando muore? Pensa a te, Gesù dice a Pietro. Poi se lui non morrà mai, per te che cosa vuol dire? E poi si sparse questa idea che Giovanni non sarebbe mai morto. La corsa è uno sport completamente coinvolgente. Non puoi portarti pesi o distrazioni. Ci vuole una concentrazione totale. Filippesi capitolo 3 versetto 13, Paolo dice: fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti. La parola allettandoci qui dice: deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci. Significa aggrovigliare. Cioè ci sono delle distrazioni che si intrecciano nella tua vita. Ho visto un video l'altro giorno di una oca trovata sulla spiaggia da dei poliziotti, non so dove, in Florida o da qualche parte, e questi due poliziotti cercavano di liberare l'oca che era presa in una rete, e uno reggeva la oca e quell'altro cercava di tagliare la rete per liberarla. Finalmente riuscirono a liberarla, e poi una volta libera l'oca riuscì ad entrare nell'acqua e andò per la sua via. Ma se noi siamo aggrovigliati in una rete, non riusciremo a correre. Mi ricordo da ragazzino si faceva lo scherzetto sotto al banco del compagno di legare le scarpe insieme, no? Così quando si alza il tuo amico, si inciampa con le due con i lacci legati. Non si può correre con i pesi, non si può correre se siamo intrecciati con altre distrazioni. La gara è una cosa completamente coinvolgente. Le cose che inibiscono il credente nella gara della fede, quali sono? Distrazioni, pesi. Secondo Timoteo 2:5 dice cose non peccaminose. Leggiamo secondo Timoteo 2:5, pensavo che fosse qui, ma secondo Timoteo 2:5. Secondo Timoteo, tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni affidale ai uomini fedeli che siano capaci di inseguirle e insegnarle, anche ad altri. Tu dunque sopporta afflizione come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuole piacere a colui che l'ha arruolato. Il versetto 4, si mischia, è lo stesso concetto. Essere immischiato nelle cose di questa vita vuol dire essere legato da cose non peccaminose, ma cose che sono distrazioni. La Ferrari non ha attrezzature pesanti e inutili. Finestrini elettrici, aria condizionata, queste cose non sono sulla Ferrari, non quella della Formula 1. Una volta neanche sulle macchine normali. Anche alle auto che compravi, la Ferrari, non avevano aria condizionata, finestrini elettrici, ora li devono mettere. Ma la F40 non ce l'ha. E quella della Formula 1 non ha tutte queste cose. Anzi, è tutto fatto in carbonio, è tutto in leghe leggere, titanio, tutto questo per essere più leggero. tante cose nel mondo che non sono peccaminose, ma sono pesi che rallentano nella gara della fede. Fare una auto di ferro, di acciaio, non è un peccato, ma è troppo pesante. Non riuscirà ad andare veloce se è troppo pesante. E a volte noi nelle cose nella nostra vita cristiana, ma non è un peccato. No, ma forse non è un peccato, ma non è per il credente, è un peso, ti tratterrà da correre come dovresti correre. Le tentazioni al peccato, peccati che facilmente ci intrappolano. Efesini 4:22, Paolo dice: per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che ci corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Quindi noi dobbiamo spogliarci di quelle vecchie abitudini. Secondo Corinzi 5:17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Primo Giovanni 2:15, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi non puoi correre la gara della fede e vincere il premio se tu ami il mondo. Ovviamente i peccati dobbiamo abbandonarli, ma anche quei pesi che ci rallentano nella gara della fede. Senti, se vuoi seguire fedelmente il Signore, dovrai abbandonare certe cose. Il Signore ha posto davanti a te una gara da correre. Decidi se vuoi finire bene o servire te stesso o queste distrazioni. Molti credenti hanno iniziato una gara e non hanno potuto finire perché il peccato li ha squalificati. Paolo dice: anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. L'apostolo Paolo riconosceva la possibilità di diventare lui stesso un fallimento. Cioè, essere riprovato vuol dire essere messo da parte e non più utile all'opera del Signore. Non che avrebbe perso la sua salvezza. Ma noi che siamo salvi per sempre, perché salvi per grazia, non vuol dire che è licenza di peccare e vivere come ci pare. Siamo liberi, sì, di vivere per il Signore, senza i pesi del peccato, senza la preoccupazione di perdere la salvezza. Ma Paolo dice: io disciplino il mio corpo affinché, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. E io dico lo stesso per me. Dobbiamo disciplinarci. Tentazioni al peccato, distrazioni e pesi, scoraggiamenti. Il Signore dice ai Suoi discepoli la notte in cui fu arrestato: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Gesù dice ai Suoi discepoli, quando Lui sta per lasciarli, dice: fatevi coraggio. Avete bisogno di coraggio, non di essere scoraggiati. Avete bisogno di coraggio. Ma lo scoraggiamento è un peso che ti frena. Gesù dice: io ho vinto il mondo. Filippesi 4:8, quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Ricordatevi che la battaglia è nella mente. Paolo dice ai Filippesi: la battaglia per la mente è importante. Romani capitolo 12, versetto 1 e 2 ci ricorda che la battaglia nella mente incomincia. E quindi dobbiamo non permettere agli scoraggiamenti,
alle difficoltà di scoraggiarci, altrimenti non finiremo la nostra gara della fede. La corsa è una corsa che è completamente coinvolgente, la corsa è una corsa individuale e la corsa è una corsa di resistenza, non il 100 metri. 100 metri sono bravi, tanti. 100 metri, uno scatto. Ma la resistenza è un'altra cosa. Io posso correre per 100 metri, ma non posso correre per 42 chilometri se non mi alleno e non mi dedico. La perseveranza, torniamo ad Ebrei capitolo 12, anche noi dunque essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza. Noi tutti siamo davanti a una gara impossibile nella carne, ci vorrà perseveranza spirituale, non solo disciplina fisica, ma tanti possono fare cose prodigiose per breve tempo, ma questa gara va vinta con pazienza. Rimanere sotto è il significato di hupomeno, cioè sopportò l'esempio nostro di Gesù Cristo, lui sopportò. Come avere perseveranza spirituale? Le battaglie vinte ci producono pazienza, ci danno perseveranza. Romani 5:3, ci vantiamo anche nelle afflizioni sapendo che le afflizioni producono perseveranza. Studiare la parola di Dio produce pazienza. Romani 15:4, infatti tutte le cose furono scritte in passato, furono scritte per il nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Quindi come faccio, pastore? Ho capito, devo correre questa gara di resistenza. Come farò? Le battaglie vinte, pensa a quello che Dio ha già fatto per te. Questo ti darà perseveranza per andare avanti. Le scritture, no, tu devi ricevere forza dalle scritture, perché le scritture sono state scritte. Se Dio ha fatto questo per Israele e Dio ha fatto questo nella vita degli apostoli, Dio può fare questo nella mia vita, perché produce speranza. La grazia di Dio dà pazienza. Colossesi 1:11, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza e gioia, con gioia. Quindi avrai bisogno della grazia di Dio, non ce la farai da solo, hai bisogno della forza di Dio, della grazia di Dio per poter correre la gara della resistenza. Il terzo punto, concludiamo con questo, però attenzione, c'è una pagina intera, quindi non mettete via le cose ancora. Considera gli spettatori che sono andati avanti prima, i nostri eroi della fede. Considera te stesso. L'autore all'Epistola degli Ebrei dice: considera Gesù Cristo. Versetto 2. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Lui ha vinto, lui ha completato la gara. Considera il traguardo, l'eroe della nostra fede, Gesù Cristo, l'autore e compitore. Iniziare bene è importante, ma finire bene è indispensabile. E come faremo noi a finire bene? Fissando gli occhi su Gesù Cristo, sul traguardo. Tenendo gli occhi su Gesù, Colossesi 2:6, come dunque avete ricevuto Cristo, Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Come hai ricevuto Cristo? Per fede. Come correrai, come camminerai con Lui? Per fede. La fede è sempre la chiave. Ed è molto semplice. Giovanni 3:14, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E così tu hai guardato a Gesù Cristo sulla croce e sei stato guarito spiritualmente, e così devi guardare a Gesù Cristo nel tuo cammino spirituale, nella tua gara della fede, guardando a Gesù. Quando quando ero militare si faceva quello che chiamano oggi orienteering, cioè con la bussola quando devi navigare, ma ovviamente navigare vuol dire in mare, ma orienteering è sulla terra. Allora, quando devi attraversare dei campi, un paesaggio, devi arrivare sulla mappa, devi trovare un punto lontano, perché poi ci saranno le discese, le curve, i ruscelli, i boschi da attraversare. Devi trovare un punto lontanissimo, scegliere quel punto e camminare fino a quel punto. Altrimenti, se tu scegli un punto poco davanti a te, piano piano ti girerai a destra e a sinistra. Ma per arrivare in un luogo lontano, devi scegliere un punto lontano per non perdere la strada via facendo. Devi scegliere un punto lontano. Gesù Cristo è il traguardo. Gesù Cristo, noi dobbiamo tenere gli occhi fissati su di Lui. Tutti quelli che sono andati davanti a noi sono i nostri esempi, ma Gesù Cristo è il nostro obiettivo. I cavalli da corsa hanno bisogno, non solo quelli da corsa, ma anche quelli che lavorano in città portando i carri, eccetera, le calesse, hanno bisogno di paraocchi. Per non essere spaventati, Paul ha una storia molto divertente di certi ragazzi che sono andati con i cavalli e con un carro dietro pieno di roba da campeggio per stare diversi giorni in un parco nazionale e prima di staccare il carro dai cavalli hanno tolto i paraocchi. A un certo punto, quando hanno tolto i paraocchi, i cavalli hanno visto quello che c'era dietro, si sono spaventati e sono tornati, hanno fatto 8 miglia, quanti erano? 12 miglia? 8 miglia, scaricando tutta la roba che avevano portato, 8 miglia, 13 chilometri, questi altri ragazzi sono dovuti andare dietro trainando la loro 13 chilometri. Per raccattare la roba che quei cavalli hanno scaricato. Perché? Perché gli avevano tolto i paraocchi. Giusto, Paul? Noi dobbiamo avere i paraocchi. Dobbiamo tenere gli occhi fissi su Gesù Cristo. Non l'ho inventato io questo bel sermone. È scritto qui. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. È così che noi finiremo la gara che ci è posta davanti. Gesù Cristo, davanti a Gesù era stata posta la gioia di un nobile compito, la gioia di versare sui peccatori il suo infinito amore, la gioia di salvarci appieno dalla perdizione nel peccato, la gioia di vedere la nuova creatura generata dalla sua morte e risurrezione. La gioia di trasmettere il cuore di Dio al mondo perduto. Gesù Cristo sopportò tutto quello che sopportò per la gioia che gli era posta davanti. E cosa sopportò per raggiungere quella gioia? Il tradimento, false accuse, cospirazione, falso tribunale, solitudine, flagellazione, corona di spine, beffe, sputi, bastonati, colpito a pugni, schiaffi, crocifissioni, insulti, odio. E poi tutto il peso del nostro peccato, l'abbandono dal Padre sulla croce. Gesù Cristo sopportò tutto questo per la gioia che gli era posto davanti, la tua salvezza. Lui sopportò tutto questo. Davanti a noi c'è la gioia di servirlo. Secondo Corinzi, capitolo 5. Secondo Corinzi 5. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, cioè Gesù è morto per tutti, versetto 14. Dunque tutti sono morti, versetto 15, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono
non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Noi che gioia abbiamo davanti a noi! Abbiamo il grande privilegio di servire colui che è morto e risorto per noi. Questa è la gioia che abbiamo, di essere fedeli a colui che ci ha amati quando noi non eravamo amabili. È una gioia, è un privilegio, è una gioia servire il Signore che ha dato tutto per noi. Come potrei non farlo?
Quando nella gara il corpo ti dice di fermarti, devi correre con il cuore. Arriva al punto che devi continuare con il cuore, perché il corpo non ce la farà più. Anche Gesù Cristo era arrivato al punto che il suo corpo non ce la faceva più. E presero Simone il cirene per prendere la croce di Gesù, per portarlo su fino a cima, a Golgota. Il corpo di Gesù non ce la faceva più, ma il suo cuore sì. Lui sopportò la croce, disprezzando il vituperio, respinse la vergogna della croce e non si tirò indietro. Davanti a noi c'è posta la gioia di servirlo. Finendo il percorso, Gesù ha compiuto il suo compito e anche noi dobbiamo finirlo. Dobbiamo essere fortificati nella gara. Versetto 3 dice: ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Se noi consideriamo tutto ciò che Gesù ha fatto per noi, non ci stancheremo. Questo ci dà la forza, questo ci dà la grazia. E noi non verremo meno se terremo gli occhi fissi su Gesù. Paolo scrisse a Timoteo, in 2 Timoteo 2:1: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Fortificati è un imperativo passivo. Paolo scrive a Timoteo, in 2 Timoteo 2, e dice: fortificati nella grazia di Dio. È facile, facile a dirlo. Paolo dice: tu hai una responsabilità di fortificare te stesso. Perché è un imperativo, quindi un comando, passivo vuol dire che è una cosa che Dio fa per te. Ma io ho una responsabilità nell'essere fortificato. E quindi tu puoi correre la gara di resistenza, la gara individuale, e puoi finirla. Se tu terrai gli occhi fissi su Gesù, se tu deporrai i pesi che ti distraggono, se tu disciplinerai il tuo corpo, la tua mente, e rimarrai concentrato sull'obiettivo, tenendo la gioia davanti a te, che è di servire Cristo, l'unica motivazione che ti farà resistere fino alla fine, la motivazione di essere trovato da Lui fedele. Concludiamo. Sei salvato? Se non sei salvato, oggi puoi esserlo. Volgi i tuoi occhi su Gesù Cristo, come è scritto in Giovanni 3:14, per ricevere la salvezza. Lui ti salverà. Ma stamani il messaggio era per il credente. Domanda: la gara della fede descrive la tua vita? Domanda onesta, domanda vera: come va la gara? Come stai correndo? Stai correndo bene o correvi bene? Deponi ogni peso e ogni peccato che ti trattiene, tieni fissi gli occhi su Gesù. Ogni credente deve correre con perseveranza la gara che gli è posta davanti, considerando gli spettatori, gli eroi della fede che sono andati davanti a noi, considerando noi stessi e considerando il traguardo che è Gesù Cristo. Stamani decidi se vuoi finire bene o meno. Preghiamo, Signore, grazie.